del profeta Geremia. Poi nella Sacra Bibbia, quando lo potete andare a vedere, lo vedete tra i profeti, ma siccome sono moltissimi i capitoli, allora io direi che metteremo l'attenzione, focalizziamo il centro di questo libro complessissimo che è il libro di Geremia. E il centro, il cuore di questo libro sono i capitoli 30-32, dal 30 ai 32. Per quello che riguarda oggi il nostro tema, cioè il tema della consolazione, che mi è stato chiesto di aiutare insieme ad approfondire. Perché poi Geremia, poi lo vedremo, potrebbe essere fatto passare sotto altri temi e per altri problemi in altri capitoli. È una ricchezza, potrebbe essere un testo e un profeta da seguire per anni, perché ha una ricchezza tale. Quindi noi ci soffermeremo sui capitoli 30 e 32. Senza questo capitolo, che ha chiamato il libretto della consolazione, la figura, come vi dicevo, risulterebbe molto 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 difficile da comprendere, perché è complessissima. Dovete tenere presente che questa figura ha cominciato a seguire la vocazione, chiamiamo così, la sua chiamata particolare, che aveva neanche 20 anni, ed è passato tra storie difficilissime, perché in quel tempo Israele e il regno del nord in particolare ha vissuto vicende pazzesche, con re pazzi che credevano di essere furbi nei confronti dei grandi di allora, gli egiziani da una parte, i babilonesi e gli assiri degli altri, e gli facevano degli scherzi a Nabucodonosor, a quelli che erano i capi di allora delle altre nazioni. Facendo degli scherzi, loro poveretti ne prendevano di tutti i colori. Chi ci rimetteva? Sempre il popolo. Per cui il nostro profeta passa dentro a questa storia complessissima che adesso vedremo. Ecco, il primo punto che volevo vedere con voi è dalla desolazione alla consolazione. E vi leggo quello che è stato un po' il mio riferimento in questo studio che ho fatto con voi, per voi, che è io lo ritengo il miglior studioso dei profeti, tradotto in italiano, che è questo Schöckel, che adesso si è unito anche Diaz. Ecco, dice questo in un passo importante: Geremia, seguendo Osea, concepisce le relazioni tra Dio e il popolo in una chiave matrimoniale. Non so se avete presente, Osea parla della fidanzata, del Signore che l'ha sedotta. No? Proprio sedotto, come si seduce l'innamorato e l'innamorata. Ecco, su questa scia si pone anche Geremia, quindi concepiscono il rapporto con Dio come un rapporto d'amore. Il popolo però, come una moglie infedele, ha abbandonato Dio. Per questo comincia Geremia a dire: deve convertirsi, bisogna ritornare al Signore e seguirlo. La conversione non è soltanto un cambiare delle cose, ma è seguire, sempre seguire. E quindi la conversione per Geremia abbraccia aspetti molto diversi: cultuali, perché anche il culto era diventato idolatrico, stavano cominciando a seguire Baal e gli altri, quindi cultuali, sociali, c'erano situazioni di grande disparità, cambiamento di mentalità e di atteggiamento. Ma forse non dobbiamo dimenticare il punto più duro, quello che gli ha procurato anche le maggiori persecuzioni, che è quello politico. Poi lo vedremo meglio, ma il discorso politico perché? Perché Geremia non è interessato tanto a schierarsi per l'uno o per l'altro, è interessato a che il popolo segua il Signore, e quindi lui quando ha da dire qualcosa al suo re, per esempio il re Sedecia, gliele dice, e Sedecia lo mette in carcere. Cioè è un uomo libero anche in questo senso, ma proprio perché sei libero nei confronti del potere politico, la paghi. Anche oggi è un po' così. Chi vuole essere libero non è una persona, è una persona che dà fastidio e quindi la paga. E per questo avrà le sue persecuzioni. Allora, accettare il gioco dei babilonesi, lui a un certo punto accetta che i babilonesi prendano il potere in Israele, l'accetta sotto questo punto di vista, perché dice: è il segno più evidente che abbiamo sbagliato ed è il momento di ritornare al Signore, non perché a lui piace essere sottomesso dai babilonesi, ma perché è un segno forte di conversione. Questo non verrà capito dai suoi amici, dal suo popolo, e per cui verrà accusato di essere dalla parte degli invasori. Invece lui lo fa perché sia un momento di conversione, e quindi in questo modo si riconosca la volontà del Signore, che è quello che vuole un rapporto d'amore col suo popolo, non un rapporto di tradimento. Ecco, questo dice Schöckel. La volontà del Signore, e lì l'ho messo dalla pagina 2, non è una volontà di distruzione, continuerà a dirlo Israele. Quando proprio la catastrofe sembra irreversibile e sono ormai passati completamente sotto il potere dei nemici, sotto il potere di altri popoli, Geremia è proprio il momento in cui apre il varco alla speranza, e questo sarà il momento della consolazione. Nel momento della massima desolazione è capace di aprire il cuore, parole e sperare, testimonianza di speranza. Perché Dio dice, Dio non ha rotto col popolo, ma è colui, sarà quello che ne cambierà le sorti. Dobbiamo solo avere fiducia. E queste sorti inizieranno a partire dal nostro cuore, qui lo vedremo. Il vero grande cambiamento inizia più che dal potere politico, anche dal potere culturale, dal potere del nostro cuore. È lì che lo bisogna cambiare. È per questo che allora possiamo chiamare Geremia il profeta della consolazione e della speranza, dice sempre Schöckel. La sintesi di tutto questo discorso, per non farvi dei discorsi inutili, la troviamo proprio in Geremia 31-34, che possiamo leggere bene, con calma. Se qualcuno di voi si sente di leggerlo, lo ascoltiamo bene da Geremia. Poi lo andrete a vedere anche nella Bibbia, ma così ve l'ho già riportato. Un lettore...
Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato.
Questo, e poi lo riprenderemo, è il passo più importante dell'Antico Testamento, secondo il Cardinal Martini. Quindi ricordatevelo bene. È talmente importante, poi ve lo dirò, che i primi cristiani lo imparavano a memoria e lo facevano diventare la loro preghiera, perché i primi cristiani cominceranno a subire anche loro le persecuzioni e si dovranno ricordare allora quello che era già avvenuto prima col popolo. E quindi questa speranza che comunque è dentro il cuore anche nei momenti difficili. Questo passo che dice l'alleanza definitiva è proprio il sigillo, no? Poi lo vedremo nel Cantico dei Cantici, il sigillo sul braccio, è qualcosa che ti lega per sempre. Ecco, questa è l'alleanza definitiva che il Signore instaura, senza se e senza ma, è Lui che lo fa, non perché siamo bravi noi, ma perché lui ha deciso così, perché lui ci ama così, perché lui ama così il suo popolo, ed allora verrà sempre e per sempre il suo popolo, che poi siamo anche noi adesso, il popolo di Dio. Proprio questo, diciamo, questo amore avrà la sorgente e la pienezza in quel cuore di Cristo, che poi sarà il cuore del crocifisso. Il compimento arriverà là, ma inizia già in questo tempo, perché è sempre una storia che continua, la storia dell'amore di Dio. Continua anche oggi, e qui non è che si è fermata allora. E la vedremo, lo vediamo alla fine. Quale cammino ha fatto Geremia per arrivare a vivere questa speranza e questa consolazione nel tempo della desolazione? Ecco, il cammino di Geremia, ve l'ho già accennato, non è stato lineare. più che per sua volontà, perché lui addirittura era timido, pare, una persona timida, una persona che non avrebbe neanche mai fatto il profeta cosiddetto di andare a... però è stato portato dentro e in questo cammino non lineare più per volontà di altri, il suo popolo, i suoi capi, i re, come vi dicevo prima, molto da degni a indegni, c'è stato di tutto e di più, e i ministri del culto. Allora proviamo a distinguere tutto il percorso di Geremia, all'ultimo non ne sappiamo più niente, noi sappiamo abbastanza bene della sua giovinezza, del tempo della maturità, chiamiamolo così, fino ad arrivare ai momenti grandi di questa profezia di speranza, e poi non si sa che fine abbia fatto, né lui né il suo famoso segretario Baruch, era il suo braccio destro che trovava Baruch, quando lui era in prigione scriveva le lettere e poi le dava a Baruch che le andava a portare, andava ad annunciarle, prendeva lui poi il segretario le botte perché andava ad annunciare quello che Geremia gli diceva di dire, insomma. Però non ne sappiamo nulla della fine. Vediamo invece il percorso che ha fatto, i tre grandi momenti: il tempo della gioia all'inizio, quello della sconfitta e quindi della disillusione, e poi il terzo tempo che conosciamo, quello che allarga gli orizzonti, dentro il tempo della fatica si allargano gli orizzonti. Primo, il tempo dell'euforia, della gioia, dell'entusiasmo. Ci fu, siamo nel 622 dopo Cristo, quando, prima di Cristo, quando uno dei più grandi re dopo Davide, che si chiamava Giosia, fece la riforma del culto del popolo di Israele. Giosia riporta in Gerusalemme la tenda, che era il simbolo grande del popolo di Israele, la tenda in cui c'era dentro la legge, la Torah, la riporta e rinasce il culto a Dio, al Dio di Israele. E tutto il popolo si riunisce intorno a questo re. È un re grande, re Giosia, veramente grande. In questo momento Geremia sta passando dalla giovinezza alla fase adulta, vi dicevo, a circa 20 anni, e coglie la sua vocazione, che è quella di essere la voce profeta, non vuol dire uno che prevede il futuro, come oggi diciamo noi, ma è profemi, parlare in nome di, parlare in nome di Dio. E lui coglie che ha questa chiamata particolarissima. Perché ha percepito di essere stato amato prima ancora della sua nascita. C'è un passo bellissimo, i primi capitoli, se ne avrete voglia andatele a leggere perché sono bellissimi. Io vi ho messo in Geremia 1:4, mi fu rivolta questa parola del Signore: prima di formarti nel tuo grembo io ti ho conosciuto, io ti ho amato. Parola di un conforto grandissimo. E cogliendo di essere amato così tanto, pur titubante, anche perché timido, perché è una persona un po' ai margini, comincia ad annunciare questo amore intenso, questo amore passionale che Dio ha per lui, per il popolo, che è la sposa, no? Vi ho detto prima il rapporto matrimoniale, il rapporto d'amore. E sente questo grido già in Geremia 2, secondo capitolo, va e grida a Gerusalemme, così dice il Signore: mi ricordo di te, o popolo mio, anche se mi hai abbandonato, ma io mi continuo a ricordare di te, del tuo amore quando eri la mia fidanzata, quando mi seguivi nel deserto, e mi ricordo di te, per questo ti sono ancora qui a donarti il mio amore. Lui questo l'ha sentito fortissimo e l'ha cominciato ad annunciare. È il tempo della gioia e dell'entusiasmo. E con Giosia, che rinnovava tutto, si sentiva a casa sua, insomma, no? Io poi ve lo dirò, abbiamo vissuto questi tempi, noi che abbiamo i capelli un po' più bianchi, ai tempi del Vaticano II, no? Sentivamo dentro questo slancio, la Chiesa, il mondo, un rinnovamento di speranza, eccetera. Ecco, un po' il tempo di Isaia. Possiamo dire che il Signore sta formando Geremia attraverso proprio i momenti positivi, e sono proprio i momenti in cui il Signore ci forma davvero, no? La riforma religiosa, sociale, politica, la pace. Ecco, ci si sente amati. Però arriva il secondo tempo, che è quello delle sconfitte. tutto svanisce con la morte di Giosia. Giosia viene ucciso nel 609, sono passati 13-14 anni dal momento della presa di possesso del regno di Giosia, viene sconfitto dal faraone in una battaglia contro i faraoni che stavano, i faraoni avanzavano dall'Egitto per prendere Israele, per contrastare, e pensavano di contrastare, di vincere l'arrivo degli assiri, i babilonesi, stavano arrivando dall'Oriente, gli assiro-babilonesi, gli egiziani dall'Occidente, e Israele era in mezzo, come sempre veniva schiacciato dall'uno dall'altro. Arrivano gli egiziani e lo sconfiggono, Giosia viene ucciso, qui comincia la decadenza della vita del popolo, religiosa e dell'idolatria, perché gli egiziani erano degli idolatri, il popolo si va verso... Il regno di Giuda, quindi Giuda, quando diciamo regno di Giuda, è il regno privilegiato di Israele, era tra le 12 tribù la tribù che doveva sempre ricordare il patto tra Dio e il suo popolo, quando parliamo del regno di Giuda. Questo regno di Giuda è dominato prima dall'Egitto e poi l'Egitto verrà sconfitto anche lui, verranno i babilonesi, per cui è un popolo ancora una volta oppresso. Nel 586 Gerusalemme cade nelle mani dei babilonesi per una stupidità enorme del re di Israele, del re di Giuda, che appunto si ribella, crede di ribellarsi ai babilonesi, non vuol pagare la tassa, figurati, i babilonesi arrivano, li assediano, arriva Nabucodonosor e distrugge il tempio che era il simbolo, no, dell'unità, e distrugge tutto, quindi è la distruzione totale. Il regno di Giuda sparisce definitivamente dalla storia col 586 prima di Cristo. Geremia entra in uno sconforto, in uno smarrimento grandissimo. Leggere queste pagine ti fa venire l'angoscia quasi di dire ai tempi, non so, pensiamo ai tempi sotto il nazismo, sotto lo stalinismo, sotto le grandi dittature di tanti anni fa, potevamo leggere benissimo queste frasi e questi capitoli. Come mai la parola del Signore ha mentito? Che cosa ha voluto dirci e ci vuole dire il Signore? Sono le parole che gli ebrei si sono detti ad Auschwitz e dentro i campi di concentramento, sono queste parole. Come mai, Signore? No, io avrò sempre in mente il bellissimo libretto, se non l'avete letto leggetelo, La notte di Elie Wiesel, che è un piccolissimo libretto di questo grande premio Nobel della letteratura, che dice, mentre erano nel campo di concentramento, c'è un ragazzino impiccato e gli mettevano tutti davanti a vedere cosa aspettava chi si ribellava, no? E vicino a lui c'è una persona che dice: ma dov'è il Signore in cui noi abbiamo creduto per tutta la vita? E lì egli dice, io ho sentito dentro di me che mi diceva: ma è lì il Signore, è lì impiccato con quel bambino. Però capite che per dentro l'angoscia, è l'angoscia che ha vissuto Geremia, che vivono questi popoli quando si colgono così oppressi e distrutti. Tempo duro, tempo di prova, ma è anche tempo di purificazione. Non è più il potere politico, si sente forte Geremia di dire: non ci dobbiamo più aggrappare a questo, ci dobbiamo purificare perché è qualcos'altro che ci tiene su. Geremia, pur nel buio, ha il coraggio di credere che Dio manterrà la sua parola. Non sa in che modo, ma comincia a dire a tutto il popolo: abbiate fiducia, lui la manterrà. Ha detto che siamo la sua fidanzata, che siamo la sua sposa, non ci abbandonerà, anche se lì, in quel momento. Da questo momento inizia il terzo, quello che poi prenderemo più in considerazione noi. Proprio nel momento della macerazione, del dolore, della sofferenza, inizia la stagione della speranza. Geremia comincia a proclamare una parola che dice, dirà lui stesso, non so neanche perché mi veniva fuori, ma e usciva, è come l'innamorato, no? Che crede che la sua innamorata, o viceversa, gli vuole bene lo stesso, anche se in quel momento magari non è con lui, è dovuto andare via o se hanno litigato, marito e moglie, quante volte, no? Dovete scommettere lo stesso che si va avanti. Ecco, la stessa cosa, Geremia comincia a proclamare una parola che è un invito a credere, una parola che non è ancora verificata, ma che chiede fiducia, chiede fede, che è conversione di avere fiducia nonostante tutto. San Pietro poi nella sua lettera dirà che la nostra fede è credere nonostante tutto, fede contro ogni speranza. Si crede anche se la speranza magari è minima, però si vuole credere lo stesso. La particolarità di questo invito forte di Geremia a credere è che ora questa fede ha una dimensione, questo amore di Dio e quindi questa fede ha dimensioni universali. Non siamo più soltanto noi, piccolissimo resto del popolo, ma il Signore dirà: tutti mi conosceranno, tutti, oltre voi anche gli altri. E allora è un amore che si diffonderà. E i mutamenti, prima che essere esteriori, toccheranno anzitutto il cuore. Questa è la grande novità di Geremia, l'interiorità. Metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò, la traduzione che facciamo noi è sul loro cuore, la traduzione vera forse è la scriverò dentro, come se fosse una stampata dentro al cuore, viene stampata dentro, non ve la toglierete più, la potrete magari far arrugginire, metterci sopra, ci possono venire sopra tante incrostazioni, ma quella incisione ci sarà per sempre. Ed è qui che possiamo dire che Geremia diventa una figura messianica, cioè che apre a quello che sarà poi l'arrivo di Gesù. E quindi è pronta per essere assunta dalle generazioni future, anche cristiane, come vi dicevo, pronta ad essere assunta dallo stesso Gesù quando parlerà dell'alleanza, il sacramento dell'Eucaristia, per la nuova ed eterna alleanza. Si riferisce anche come linguaggio a questo di Geremia, Gesù. E poi pure Paolo, eccetera, Dio ci ha resi ministri adatti della nuova alleanza. Cioè il termine alleanza, quando nel Nuovo Testamento viene preso, fa riferimento a Geremia. Allora entriamo nell'annuncio di Geremia. Geremia, il profeta consolatore. Siamo al capitolo 32. Io ve l'ho riportato tutto, ma non lo leggiamo tutto adesso, poi lo potete prendere. Io vi farei leggere solo la parte che ho sottolineata. Perché? Perché arriviamo al dunque. Come fa Isaia a far capire al popolo, in un momento tremendo di desolazione, siamo nel momento della desolazione, lui è in carcere, è per 16 ancora, come fa a capirlo? Lo fa con un gesto. Varie volte nella vita di Geremia ha fatto capire le cose attraverso dei segni. Si era messa la cintura, una cintura di lino, ed era andato dentro al fiume per far capire che quell'amore che il Signore aveva avuto con loro era che si stava macerando, come una cintura di vino quando entri nell'acqua, no? Si macera. E via, altri segni di questo tipo. Qui noi abbiamo uno particolarissimo e lo vediamo. Leggiamo solo, vi leggo così, vi faccio seguire la parte che ho sottolineato, poi se lo volete riprendere rileggerete tutto il brano. Allora, parola che fu rivolta a Geremia. Siamo nel tempo dell'anno 18° di Nabucodonosor. Ormai Nabucodonosor ha preso possesso, ha vinto, i babilonesi sono vinti, hanno vinto e hanno messo come re Sedecia, che è un loro, che sarebbe un ebreo, no? Ma è un loro amico, come sempre ci sono questi amici che stanno, giocano sugli altri, no? Sono al servizio. Allora, il profeta Geremia era rinchiuso nell'atrio della prigione, nella reggia del re di Giuda, che è Sedecia. Passiamo al versetto 6. A un certo punto, mentre è in prigione, Geremia dice: mi è stata rivolta questa parola del Signore. Siamo al versetto 7. Ecco, Caramel, figlio di Sallum tuo zio, quindi un suo cugino, viene da te per dirti: comprati il mio campo, che si trova nel tal posto, eccetera. Versetto 8. Allora, ho sentito questa parola che mi annunciava che sarebbe venuto questo mio cugino. Venne dunque da me Caramel, figlio di mio zio, secondo la parola del Signore, nell'atrio della prigione, e mi disse: compra il mio campo che si trova in Anatot, perché a te spetta il diritto di acquisto, a te tocca il riscatto, compratelo. Già capite qui che siamo poi in una cosa un po' assurda. Uno è in prigione, sotto il potere di un altro, gli dice vieni a comprarmi il campo. È come se dice, come dire no, fai un affare, cioè fai un affare a comprare una roba, che non saprai se la potrai mai custodire, se la potrai mai lavorare, eccetera. Però c'è questo invito a farlo, gliel'ha detto il Signore, chi c'è da mettere dentro? Un pochino, boh. Io non me ne intendo, ma vedo che ecco, facciamo bene. E allora gli dice compratelo. Allora siamo sempre lì, riconobbi che questa era la volontà del Signore. E comprai il campo da Canamel, figlio di mio zio, e gli pagai il prezzo. Ma non solo, dopo tutto questo, fa tutto, scrivono i documenti, al versetto 13, diedi poi a Baruch, il suo segretario, come vi dicevo, quest'ordine. Dice il Signore, lui lo sentiva dentro, ma era in questo rapporto con Dio, Dio degli eserciti di Israele, prendi i contratti di compra, questo è il segno, quello sigillato e quello aperto, perché facevano due contratti, e mettili in un vaso di terra, perché si conservino a lungo. Ecco la prospettiva del dire, adesso sembra una cosa assurda, ma mettiamoli per sottoterra, perché si conservino, perché cosa vuol dire, verrà un tempo diverso, e già è una prospettiva diversa. Poiché dice il Signore Dio di Israele, ancora si compreranno case, campi e vigne in questo paese. Ci sarà una storia diversa dove si potrà ancora vivere una libertà, comprare, vendere, come si vive in una situazione diversa. Pregai il Signore, dopo aver consegnato eccetera eccetera, e lo pregai e vediamo che preghiera ci viene fuori. E beh, se la leggerete voi, tu Signore hai operato, tu Signore sei il mio, sei il nostro amore, tu hai fatto tutto questo, io mi fido di te, dice alla fine questa preghiera. E arriviamo allora al versetto 24. Ecco, le opere di assedio che hanno raggiunto la città per occuparla non saranno definitive. Tu Signore, al versetto 25, tu Signore Dio mi dici, comprati il campo con denaro e chiama i testimoni, mentre la città sarà messa in mano ai Caldei. E allora io dico, ecco io Signore, 27, io sono il Signore, Dio di ogni essere vivente, qualcosa è forse impossibile a me? Qui nasce la speranza, di Geremia. Sente con forza che questo segno che il Signore gli ha fatto fare è perché è impossibile al Signore qualcosa. Posso fare anche un gesto che sembra assurdo, perché io ho fiducia in un Dio che non mi abbandonerà. E allora, ultimi versetti, passiamo al versetto 36. Così ora dice il Signore Dio di Israele, riguardo a questa città che voi dite sarà data in mano al re di Babilonia per mezzo della spada. Ecco cosa dice il Signore, 37. Ecco. Li radunerò da tutti i paesi nei quali li ho dispersi nella mia ira, quando ero arrabbiato, nel mio furore, nel mio grande sdegno. Li farò tornare in questo luogo e li farò abitare tra noi. Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Concluderò con essi un'alleanza, versetto 40, un'alleanza eterna e non mi allontanerò più da loro per beneficarvi. Metterò, e questa è la novità, metterò nei loro cuori il mio timore perché non si distacchino da me. Godrò, come l'amore, l'amante, godrò nel beneficarli, li fisserò stabilmente in questo paese con tutto il cuore e con tutta l'anima. E allora, versetto 43, compreranno campi in questo paese di cui voi dite è una desolazione senza uomini e senza bestiami. Sì, si compreranno campi con denaro, stenderanno contratti e li sigilleranno, perché io cambierò la loro sorte. Questa è una parola, adesso io ve l'ho fatta passare un po' rapidamente, che è detta in un tempo come era quello, sotto i nemici, lui in prigione, e con quel segno di comprare un campo quando tutti gli avrebbero detto ma sei matto, ha voluto dire perché il Signore farà così. Ci dobbiamo fidare di voi, perché io sento, io colgo, io vedo che il Signore è innamorato a tal punto di noi, di questo popolo, che cancellerà tutto quello che abbiamo fatto prima per aprire una storia nuova. Allora, come vi dicevo, adesso poi lo riprendiamo con calma, un capitolo questo che è la sintesi di tutta la profezia di Geremia. Momento di desolazione, momento di gioia, momento di speranza. Cogliamo ancora le parti simboliche di questo gesto, perché in quel gesto c'è tutto, c'è molto di più di quello che sono anche le mie parole, ci mancherebbe altro, ma di più di quello che è scritto, è il gesto che parla. Primo, è un gesto di consolazione che avviene, ve l'ho già detto, nel massimo della desolazione, quando Geremia è in prigione, al tempo del re Sidicia e l'esercito del re di Babilonia assediava Gerusalemme. Quindi la consolazione non avviene quando tutto va bene, anche per la nostra vita tante volte. La consolazione può esserci anche proprio nel momento di fatica, di desolazione, ma pensate a certi tipi di rapporti tra noi, marito e moglie, con i figli. Come posso ritrovare la consolazione? Aspettando che vengano tempi migliori? Anticipandoli i tempi migliori, con la speranza, con la fiducia, con un amore che va al di là di quello che è immediato. Questo è il gesto che è stato dato. E secondo, mentre è in prigione, Geremia sente questa parola del Signore, molto precisa. La sente perché vive di questo rapporto col Signore. Non è perché uno ha delle visioni particolari, è una persona normalissima, come noi. Sente quello che gli dice, che Canamel verrà, tuo cugino viene a comprare il campo, eccetera, eccetera. Vi ho già detto più volte, una parola apparentemente assurda, dal momento che i nemici occupavano anche quel campo e la città stava per essere distrutta. Veramente sembra una roba pazzesca, no? Eppure Geremia, in rapporto profondo col Signore, ascolta che il Signore non lo abbandonerà. E quando si presenta questo parente, appunto per comprare il campo, compie quel gesto che abbiamo detto prima. Ha dato l'ordine a Baruch di prendere la scrittura, i contratti, e di metterli, ecco il gesto, in un vaso nascosto sottoterra, perché quello manterrà, oltre il tempo, oltre tutto manterrà la promessa. Questo gesto degli ebrei è un gesto che fanno spessissimo, facevano spessissimo gli ebrei, perché sapevano benissimo che la loro terra era una terra di conquista dei nemici. E allora quando volevano mantenere qualcosa di importante, lo custodivano nelle anfore o in altre cose di terracotta messe sotto, sotto la terra. Tanto è vero che noi abbiamo oggi la scoperta più importante per noi cristiani, che è avvenuta dopo la seconda guerra mondiale a Qumran, ve l'ho messo qui. No, Qumran è una terra del Sinai, dove siamo nel 1947-48, un pastore stava pascolando il suo gregge, a un certo punto alcune pecore scappano e vanno dentro da alcune grotte che c'erano in quella zona lì. E lui, per inseguirle, per andarle a prendere, insegue le pecore, entra in queste grotte e cosa scopre? Che c'erano, affioravano alcune, che poi saranno anfore, all'intuizione, bravissimo questo pastore, che sono cose importanti, perché appunto la tradizione diceva che venivano nascoste, scende in città dove ci sono degli archeologi che stanno facendo delle, e dice, questi archeologi vanno, trovano, e cosa trovano? I rotoli di Qumran. I rotoli di Qumran sono diventati rotoli importantissimi per noi del Nuovo Testamento, perché lì vengono riportati su papiri che si sono mantenuti perfettissimi per 2000 anni, vengono riportate le primissime pagine dei Vangeli. Cioè sono dei rotoli che permettono agli studiosi di comparare quello che noi abbiamo degli scritti dei Vangeli e che in tante parti si sono perse, le prime scritture, con questi testi che pare fossero stati riportati dalla comunità, era una comunità di Esseni, erano monaci che vivevano in quella terra, e che prevedendo che sarebbero stati magari distrutti, stavano arrivando nemici, eccetera, hanno messo questi rotoli dentro le anfore e le hanno nascoste lì. Noi oggi, chi vuole studiare, i miei professori che hanno fatto studi anche molto profondi, anche lo stesso Cardinale Martini, lui era innamorato dei rotoli di Qumran, perché sono i rotoli fondamentali per dimostrare oggi che i Vangeli hanno una loro storicità, chiamiamola così. Non sono stati inventati o magari messi, no, chissà dove. Hanno un riferimento preciso ed è l'unico riferimento preciso che abbiamo dei primissimi tempi del cristianesimo. Pensate, allora, ritorniamo alla nostra, no? Il mettere questa proprietà, questa compravendita nel vaso nascosto sottoterra vuol dire io scommetto sul futuro. Adesso non lo vedo, adesso è un presente tremendo, no? Però scommetto che il Signore farà qualcosa di nuovo. Lo metto lì e chissà nel futuro qualcuno. E infatti sarà così fuori. Ora vi ho messo, comprendiamo il significato del gesto di Geremia. Compie un'azione di cui non vedrà la realizzazione e noi non sappiamo come sarà, perché della sua fine non sappiamo nulla. Lui forse non ha neanche visto la realizzazione della libertà del suo popolo, anzi certamente non l'ha vista. Però ci scommette perché dice è un futuro che certamente il Signore darà. Si compreranno ancora campi, eccetera, eccetera. Il gesto della compra del campo è un gesto pieno di speranza, di vera speranza, un gesto di profondo significato consolatorio che dice in un tempo bruttissimo no, non tutto è perduto. Non tutto è perduto. L'ultima parola non è né dei babilonesi né è del Signore. E per noi questo, lo sappiamo che poi è quell'alleanza eterna che il Signore farà con il crocifisso, che sembra tutto perduto, ma non tutto perduto, perché c'è una storia diversa. Allora, l'ultimo punto, così finisco di qui, siamo nel tempo quasi. La nuova alleanza, questa è la fonte della nostra consolazione. Con Geremia possiamo dire che si è stato dato un annuncio che c'è un nuovo rapporto tra Dio e noi e il popolo. Ora il popolo vive non più nella paura, può vivere, diciamo così, ma insomma la prospettiva è di non vivere nella paura e nella desolazione, ma possiamo essere consolati. Oggi la prima lettura di Isaia ci dirà proprio questo: consolate, consolate il mio popolo, tornate a casa e date parole belle, parole di consolazione, dentro a parole che continuiamo a sentire tutti i giorni, di paura, di distruzione e di rabbia, e va tutto male e arrivano gli immigrati che ci distruggono e quegli altri. Diamo parole di consolazione, abbiamo bisogno di questo oggi per vivere. Allora, prima che le parole, abbiamo detto, è stato il gesto, questo gesto singolare della compera di un campo, eccetera, ad aprire la strada. Un gesto ben interpretato nel brano che abbiamo appena presentato, che è la perla del Nuovo Testamento, è quando lo rileggiamo quel gesto con i primi versi che abbiamo letto, il primo capitolo che abbiamo letto del 31-34. Interpretiamo quel gesto a partire da io vi darò un po', io vi farò, io. È quella l'interpretazione esatta. È una perla così preziosa che, appunto, vi dicevo, i primi cristiani hanno ripreso anche per le loro preghiere. Riprendendo quel gesto, cogliamo le quattro caratteristiche di questa nuova alleanza, brevissimamente perché l'abbiamo ripetuto più volte, ma facciamo la sintesi. Il Signore pone la sua legge, le sue indicazioni nel cuore, non più scritte sui sassi, scritte sulle tavole come era successo con la prima alleanza con Mosè. Adesso è scritto nel nostro cuore. Anche i famosi 10 comandamenti e tutto quello che non sono esteriori a noi, o diventano l'interiorità per cui io posso vivere dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo, o se devo soltanto fare un elenco di cose diventa una religione moralistica la nostra, e non lo è. È tutto il contrario la nostra fede, non è moralismo. Allora nel cuore, primo, sarà davvero il nostro Dio, non avremo bisogno di andare a cercarne degli altri, e noi saremo il suo popolo, noi saremo una comunità che può essere l'immagine di questo amore di Dio dentro la storia. Non dovremo più istruirci reciprocamente, perché tutti conosceremo il Signore. Anche questo è interessantissimo, perché la Chiesa Cattolica qui su questo ha messo uno dei punti fondamentali dicendo che l'istruzione vera è del Magistero, e quindi è lui il Magistero che interpreta, io lo rispetto, ci mancherebbe altro, ma il Signore dà a tutti la possibilità di leggere, di guardare, di cogliere i suoi segni anche nella scrittura. È per questo che il Vaticano II vi ha dato in mano per la prima volta dopo 2000 anni la Bibbia. Voi sapete che i nostri nonni non potevano tenere la Bibbia in casa. Mio nonno aveva una Bibbia in tedesco, il prete gliel'ha scoperta e gli ha detto: no, tu non la puoi tenere, sei un blasfemo, sei un protestante, non si può, non si poteva tenere. Gli unici che tenevano la Bibbia erano i preti in latino, perché erano gli unici che potevano interpretarla. Noi oggi sembra una roba fuori dal mondo, ma è stato un passaggio epocale. E allora perché? Lo portiamo da qui perché tutti possiamo conoscere il Signore, tutti. Poi certo, c'è chi ci guida e il Magistero ci guida, ma già oggi potete leggere la parola e andare al profondo, e lo conosceremo come misericordia. Questa è stata la svolta di Papa Bergoglio, di Papa Francesco. Guardiamo, leggiamola bene, perché era difficile andare al cuore, siccome c'erano tante di quelle negli anni 90. Ne abbiamo vissuti i tempi, soprattutto in Italia, che si dovevano tenere presenti soltanto alcuni punti di riferimento. Adesso non voglio stare qui a fare delle polemiche, ma abbiamo perso 10-15 anni ad inseguire, sì, le cosiddette valori non negoziabili. Ce l'hai presente i momenti dei valori non negoziabili? Bene, meglio. Io tornavo da Roma allora, ero direttore alla Caritas, ero nella Caritas nazionale, nel Consiglio, tre volte mi dovevo scrivere per non arrabbiarmi, venendo su in treno, perché c'era la battaglia dei valori non negoziabili. E quando invece l'unico valore non negoziabile del Vangelo è la misericordia. E per fortuna che abbiamo avuto questo Papa che ce l'ha ricordato, e dà molto fastidio questo, molto, ve lo posso dire. Non so se avete letto l'ultimo intervento di Socci, non leggetelo perché mi fa venire il mal di fegato, ma cioè, veramente, perché questa gente coglie, Socci è uscito dopo l'Unione Liberazione, perché l'Unione Liberazione non segue più la linea dura, forte, potente, no? E allora lui dice: no, questo Papa è colui che ci distrugge, ci sta portando verso la... perché parla di questo? Ci riporta al Vangelo della misericordia. Perdonerà le nostre iniquità una volta per sempre. Allora, gli ultimi due punti sono l'alleanza, che diventa un rapporto stretto di mutua reciprocità. Il Signore dà e noi rividiamo la nostra responsabilità, cioè una mutua reciprocità, una mutua appartenenza. Sarà quello che poi Giovanni dirà con una frase bellissima: rimanete in me e io rimango in voi. Non c'è più solo che il Signore impone e da Lui, ma rimanendo in Lui viviamo di Lui. E questa è l'alleanza nuova che viene aperta. E secondo, rispetto dello già accennato, al patto del Sinai non c'è più una cosa esterna fatta di leggi e basta, ma è interna, è interiore. È un rapporto nuovo che poi nel Nuovo Testamento sarà, e quello che lo porta avanti è lo Spirito Santo. Non solo più delle cose esteriori, ma è lo Spirito. Allora, vi ho messo lì un quadrettino perché può servire poi anche per il dibattito oggi, per l'incontro, io do delle indicazioni, poi voi vedete un po' di fare quello che pensate meglio. Cosa significa per noi adesso credere in Dio una volta che abbiamo fissato questa attenzione su Geremia? Non significa aderire esteriormente ad una serie di indicazioni, di precetti, magari calati dall'alto. Alla fine, se vogliamo, a qualcosa anche di quello, ma prima di tutto significa entrare in noi, lasciare emergere quell'amore per cui siamo stati pensati fin dal grembo materno, e per cui possiamo vivere. Geremia ci dice: vuoi credere in Dio? Entra con onestà e umiltà nel tuo cuore, là dove Dio ha posto la sua parola. È la grande fatica che si è chiesta, ma anche la bellezza, è la bellezza di vivere questo. e dovremmo farlo tutti i giorni. Io ve l'ho già detto altre volte, faccio parte della comunità mondiale della meditazione cristiana, per me è stata la svolta della mia vita da 20 anni, perché mi permette, non è facile, ma tutti i giorni di fermarmi, anche stamattina. Certo, mi devo alzare mezz'ora prima, alle 5, ma perché per me quell'entrare nel silenzio, nella sua parola e non in altro, in silenzio purissimo, ti permette di dare una svolta alla tua vita, alla tua giornata, di guardare con occhi diversi. Io lo dico davvero, perché in questi giorni sto lottando per una situazione difficilissima, infatti poi devo partire presto, c'è un ragazzo che sta quasi morendo di fibrosi cistica, un po' mio figlioccio, e adesso viene ricoverato a Parma, e devo guardare la vita nonostante che ho davanti la morte, io un ragazzo di 16 anni, e solo per questo entrare dentro che riesco ancora, oggi porterò a lui voglio portargli un'ulteriore parola di speranza, e io per lottare ancora. Ecco, e l'ultima parola che vi volevo lasciarvi era il perdono, cioè il Signore farà tutto questo perché la sua misericordia è una misericordia che dimentica. Ma quando vuol dire dimenticare il nostro peccato, non è come facciamo noi che dimentichiamo però un pochino, ce l'abbiamo ancora lì. Quando lui dimentica ci mette davvero la pietra sopra ed è finito, è il perdono definitivo che in Cristo poi ci è stato dato definitivamente. Allora io passerei per voi, per noi, mi sono interrogato proprio per questo. Una parola, questa è una parola per noi, non è una parola del passato, Geremia, è una bellissima parola per noi. Cerco di rileggerla con un po' i tempi che ci ha dato Geremia, no? Il tempo dell'esaltazione e il tempo della desolazione, che diventa momento per la consolazione. Vi dicevo già prima, noi abbiamo vissuto in questi ultimi 40 anni, diciamo così, e io ho detto che gli bianchi un po' me lo ricordo, un tempo di grande euforia all'inizio, degli anni 60, il Vaticano II, c'erano momenti di grande speranza, soprattutto nella Chiesa, ci sono stati, per esempio, c'è stata la crescita economica, le conquiste sociali. Oggi, io dicevo a questo ragazzino in ospedale, no, che lui è lì, diceva, guarda che in Italia abbiamo uno dei servizi sanitari tra i migliori del mondo, ricordiamocelo, che noi denigriamo tutto in Italia, ma tu se vai negli Stati Uniti, queste cure non te le sono neanche per l'anticamera del cervello, o le paghi, o hai un'assicurazione di altissimo livello, oppure niente, o quasi niente, perché Obama era riuscito a fare qualcosina, ma no, le conquiste sociali noi le abbiamo avute in quel periodo lì, con la nostra gente che lottava, i tuoi genitori ce lo potrebbero dire, no, davvero, ce l'ho presente, ne parlavo a volte con, cioè, sua mamma e suo papà sono stati i miei primi presidenti della Caritas a Vicenza, che figura, benissimo. Poi siamo passati negli anni 80, eravate già lì, sì, negli anni 80 c'eravamo già, anni 80 sono stati gli anni in cui siamo usciti dal periodo tremendo degli anni 70, del terrorismo, delle paure. Io andavo a Roma a studiare, ho ancora in mente quando prendevo il treno da Bologna a Firenze, dove sono volati i treni, e passavamo sotto la galleria, da Bologna a Firenze, la gente che era lì che tremava. Una volta mi ricordo che hanno detto, ma c'è una borsa là, da dare i numeri, ho visto la gente sbiancare, era uno che era andato in bagno, per fortuna. Vivevamo quel tempo. Negli anni 80 siamo passati in un altro tempo dove è rinato il volontariato, fu un momento di il muro di Berlino è crollato, la fine della guerra fredda, la fine del terrorismo, anni di euforia, voglio dire, abbiamo passato questi momenti in cui speravamo, pensavamo che col sole che scaldava i cuori, poi è arrivata un po' di nebbia. Questi cambiamenti rapidissimi che sono avvenuti, epoche che sono state in 20 anni come quello che non è avvenuto in 2000 anni forse, no? La tecnologia, la globalizzazione, il cambiamento climatico, stiamo vivendo questo grande, gli spostamenti di popoli interi, cioè è vero che l'immigrazione è un problema enorme, ma è un problema perché? Perché sono popoli interi che scappano o dalla guerra o dalla devastazione o dalla non possibilità di vivere in modo dignitoso, eccetera, eccetera. Quindi nata paura, insicurezza, disillusioni in ogni campo. anche in quello religioso ed ecclesiale, ce ne stiamo rendendo conto in questi tempi, eh? Povero Papa Bergoglio sembra che sta combattendo contro battaglie che sembrano quasi impossibili. Ecco, disillusione. Chi di noi oggi, ho messo questa domanda, compierebbe il gesto di Geremia, cioè di investire tutto e ad alto rischio, come dicono gli investitori della finanza, no? Quando ti vengono a fare le proposte, vuoi investire a basso rischio, o voi siete più bravi, a medio o ad alto rischio, che vuol dire non sai se, però potrebbe andarti bene se. Chi di noi investirebbe tutto, diciamo, ad alto rischio, scommettendo su un futuro rigoglioso e prospero adesso? Io ho delle amiche, ve l'ho scritto prima, è vero, che non fanno figli letteralmente perché hanno paura del futuro per i loro figli e quindi preferiscono mantenere 3-4 cani. Vivono così, proprio letteralmente, per la paura del futuro. Che futuro diamo a questi figli? E allora mi mantengo i cani, che tanto mi fanno un po' di conforto ed è fatta la cosa. Allora, nel quadratino, possiamo assistere passivamente agli eventi della storia, subirli, cercare di fuggire, ignorarli, oppure farci trascinare, certo, dalla corrente, essere semplicemente delle comparse, vivere per sopravvivere, oppure scegliere di fare diversamente, come con fatica, ma comunque ha fatto Geremia, agire, decidere, diventare protagonista. Geremia ha fatto così. Geremia, l'abbiamo visto, non è un eroe, non è nemmeno dotato di particolari capacità, è davvero, pare proprio che fosse, ma quasi tutti questi profeti, Giona, dicevano: ma signori, non sono solamente capace di andare a dire quella roba alla città, vado, scappo, ed è scappato via, no? Poi è tornato la balena, vabbè, c'è tutto un linguaggio simbolico. Non è che fossero dei grandi personaggi questi profeti, però alla fine si sono fidati. È timido, impacciato Geremia, però davanti al crescente disastro dei suoi governanti, della politica dei re di Giuda, non resta immobile ad aspettare la catastrofe. Attirandosi l'odio di quasi tutti, parla e compie gesti simbolici come quello che abbiamo visto del campo, che spronano a guardare alla storia con occhi vigili, critici e pure scrutatori di speranza. Allora mi domando, è possibile anche oggi, per me, per noi, per cristiani, avere occhi e parole che danno coraggio, che stimolano a vivere l'interiorità del messaggio evangelico e l'operosa carità? È possibile? Siamo dei buonisti, siamo dei suonati? Oppure? Come possono sgorgare in noi parole vere di consolazione? Io credo che la storia, se ci guardiamo, sì, è una storia difficile, ma dentro quella storia sempre ci sono stati persone che ci hanno detto che le parole di speranza e di consolazione sono quelle che fanno vivere. Io ho messo due in uno, di San Paolo nei suoi tempi, Madre Teresa negli ultimi tempi, che Madre Teresa, lo sapete, che ha scritto un libro che ha scandalizzato verso la fine della sua vita, che dice: io per 15 anni ho vissuto un buio, mi sono domandato dove era il Signore, eppure nonostante quello nessuno l'avrebbe mai detto. Lei ha fatto quello che ha fatto e ha buttato in piedi quello che ha buttato in piedi con la sua opera, però vivendo nel buio, nella desolazione. Allora, io vi riporto, tra le tante, l'ultimissima, l'ho letta la settimana scorsa, la scrittrice Susanna Tamaro, penso che ve la ricorderete, Vado che ti porta il cuore, no, tutti hanno, ma è stato un successo enorme, in tutto il mondo, scritto e tradotto in tantissime lingue. Susanna Tamaro ha rilasciato un'intervista all'ultimo numero di Jesus e ve lo riporto una parte. Perché? Perché è un esempio di come dentro la sua vita di desolazione la speranza e la fiducia ha vinto alla fine. Proviamo a leggere. Lei ha vissuto fin da bambina della sindrome di Asperger. Penso che conosciate un po', questa è una specie di autismo particolare. Mi è piaciuto molto il film, e ve l'ho riportato lì se lo volete vedere, Il mio nome è Khan, è un film indiano, è di un ragazzo che aveva questa malattia di Asperger e poi fa delle cose invece bellissime, eccetera. Un bellissimo film, molto positivo, forse anche fin troppo, no? Però fa bene vederlo anche in famiglia. Ecco, lei ha vissuto fin da bambina questa sindrome. E dice, le riporto proprio le sue parole: durante la mia infanzia e adolescenza non si sapeva molto di questa patologia, che è stata circoscritta soltanto parecchi anni più tardi, adesso qualcosa di più si sa. Per questo venivo trattato come pazza. Per esempio, i malati di Asperger non sopportano i rumori. I miei genitori, quando mi buttavo a terra in preda a una crisi, magari proprio per aver dovuto subire il fastidio per me intollerabile di alcuni suoni forti, la facevano impazzire, erano convinti che stessi semplicemente facendo i capricci e per questo finivano per punirmi. Ciò ha determinato in me solitudine e isolamento. Ma questi ragazzi, poi sono anche gli autistici, vivono questi isolamenti, anche per volte proprio perché non vengono capiti. Grandi difficoltà nelle relazioni sociali e anche nei rapporti sentimentali, poiché non si riesce a esprimere l'affettività. Qui non vi ho messo l'altra parte dell'intervista, se volete andarla a vedere. Lei ha vissuto in questo tempo anche, proprio perché viveva una sua storia particolare, è caduta nell'alcolismo e anche nel fumo, nella marijuana. E lì dice parole fortissime anche su chi oggi sostiene che la marijuana è una cavolata, eccetera, eccetera. Perché lei dice, no, attenzione. Oggi c'è un articolo molto bello di Avvenire, che riporta come gli studi americani che dicono abbiamo oggi malati di mente, malati proprio perché hanno fatto molto uso di questa marijuana. Vabbè, questa è una cosa che vi dico, attenzione sempre, perché bisogna avere gli occhi vigili. Ecco, lei diceva, ho vissuto questo tempo, sentiamola ancora. A un certo punto, però, ho deciso di prendere in mano la mia vita e di lottare. È un lavoro che dura tutta la vita. Mi viene in mente proprio Geremia, poverino, anche lui ha deciso di seguire, no? Tutta la vita, ma di fronte al quale non bisogna scoraggiarsi. In questo lavoro, si confessa Susanna, l'aiuta molto la fede. E sentite cosa dice. Sono credente, ma non vengo da una famiglia credente. La fede cristiana per me è stata una scoperta e una conquista dell'età adulta. C'è arrivata lei, dentro alla desolazione, a cui sono arrivata attraverso una lunga riflessione esistenziale e morale. Ora, e questa è la conclusione, ora credere per me è un aspetto fondamentale della mia vita. Mi ha aiutato, mi aiuta, bellissimo questo, nella direzione di una visione. Terzo tempo di Geremia, orizzonti che si aprono. Non vedi, lei rimane malata di Asperger, non è che sia passata la malattia, ma però adesso ha una direzione di una visione. Vi ho riportato qui, questa è la mia nota, una bellissima frase della grande pittrice Frida Kahlo, grandissima pittrice, c'è stata una bellissima mostra a Milano pochi mesi fa. E lei dice, questa pittrice, io ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini. Questo è aprire gli orizzonti. E lei dice ancora a Susanna, si tratta di fidarsi e di capire che c'è una luce che ti guida, che per lei è Cristo adesso, quella di Cristo. Dobbiamo sempre sperare, queste sono le parole che mi sono incise nel mio cuore dopo aver fatto questa riflessione. Dobbiamo sempre sperare, nonostante tutto, la nostra deve essere la via della speranza. Questo è l'orientamento che ci dovremmo dare. Domenica concludo, abbiamo chiuso l'Epifania dicendo che i re magi ritornano a casa orientati ancora dalla stella, la stessa stella che li aveva orientati. L'Oriente, pare che la parola Oriente poi alla fine vuol dirci questo, orientati. Da che cosa siamo orientati noi? Ecco, lei ha questo orientamento adesso, una svolta della sua vita, orientata verso una speranza che non avrebbe molto senso per la malattia che porta, ma che ha senso per quello che ha e che sta vivendo dentro. La sua speranza, la nostra deve essere la via della speranza.